casualmente prima di venire avevo trovato un articolino qui di un commentatore che metteva in evidenza alcune cose molto particolari che voi avete poi visto approfondite, cioè quali sono dei causi di questo ISIS. Lui diceva, per punti, diceva prima la scissione naturalmente con tutte quelle successive, poi il fatto che quando è caduto l'impero ottomano i paesi europei, in particolare Francia e Gran Bretagna, hanno militarizzato le varie etnie, i vari gruppi, li hanno militarizzati e poi hanno messo al potere le minoranze, nel senso che in Siria sono andati al potere gli sciiti, ma la maggioranza sono sunniti, in Iraq sono andati al potere i sunniti, ma la maggioranza erano sciiti, come dicono. E poi sta questa, appunto, allora di avere una specie di schizofrenia per cui per esempio i sunniti, se erano in Siria, erano aiutati dai paesi occidentali, però si passavano il confine, cioè erano in Iraq e erano invece bombardati recentemente, quindi non si capiva più niente, insomma. E così anche l'ISIS dice che inizialmente era alleato nostro, cioè dell'Occidente in Siria, ma in Iraq era un nemico. Adesso abbiamo l'Iran che è alleato con gli Stati Uniti e però nello stesso tempo è nemico di Israele che è alleato con gli Stati Uniti. Quindi insomma ci sono delle cose veramente in intrecce che è impossibile quasi venirci fuori. Allora, fra tutte le cose che diceva, che dice questo qua, però non parla del petrolio, che invece anche lui già ieri qualcuno ha fatto qualche annuncio su queste questioni. Dunque, perché il petrolio è importante? Anzitutto perché, vi faccio vedere alcune cose che dice il rivista, per vivere ci vuole dell'energia prima di tutto. Quindi l'energia, io ne parlo quotidiana sopra perché capita sempre che poi l'energia è importante, evidentemente. Allora l'energia serve per tutte le cose che facciamo, senza energia non si fa nulla, neanche la guerra, fra l'altro. E quindi ci vuole dell'energia. Che l'energia sia importante si può vedere da tanti punti di vista, quest'anno ho preso uno un po' particolare. Ho preso questa figurina qui, che mostra qua la mortalità infantile, quanti bambini muoiono ogni 1000 nati, e qua l'energia che ogni paese consuma. Allora si vede che quando un paese consuma poca energia, che è qui, c'è una grande mortalità infantile, perché sono situazioni, diciamo, disastrose dal punto di vista anche, diciamo, sociale e medico. Poi man mano che l'energia che viene usata aumenta, diminuisce la mortalità infantile. La cosa interessante è che però la mortalità infantile, se anche io uso più energia, non diminuisce più di un tanto. Quindi vuol dire che tutti questi paesi che consumano un sacco di energia, questa energia in realtà in gran parte è energia sprecata, perché non serve più per esempio per questo affare o per tanti altri. Così si vede una cosa strana, per esempio si vede, non so, che Cuba ha una mortalità infantile, nonostante tutti i blocchi che ha avuti, agli Stati Uniti, non so, e così insomma. Allora, volevo anche dire un'altra cosa, che Giovanni stamattina, a messa, ha proprio parlato, ha parlato di cibo, no? Ha detto che mentre durante l'Eucaristia, appunto, prima dell'Eucaristia, il sacerdote lo spezza in parti sufficienti per tutti, si chiedeva, ma noi quando mangiamo a casa, facciamo la stessa operazione, pensiamo, non so, perlomeno pensiamo se ce n'è abbastanza per tutti. È una cosa complicatissima. Quant'è la quantità media di cibo che serve per persona? Possibile. Per l'energia invece è possibile, ecco. Quindi per l'energia quel conto lì si può fare. Allora vi faccio vedere intanto questa tabella, ne faccio vedere parecchi, adesso le commento pian piano. Questo è il consumo di energia primaria, cioè quanto consuma chi? Una nazione, per esempio. Al mondo si consumano tutta questa roba qui e vedete Cina e Stati Uniti, vedete recentemente la Cina ha superato gli Stati Uniti come quantità di energia consumata. E tutti dicono, ah, cinesi, accidenti, quanti consumano i cinesi, cominciano a consumare più degli Stati Uniti. Sì, però se andiamo a vedere per persona, gli Stati Uniti consumano 7,4 di queste tonnellate equivalenti di petrolio, i cinesi 2,1. E poi qui c'è anche quel dato che Giovanni cercava un po', perché non c'è per il cibo, quant'è la media al mondo? 1,8. Che in media si consuma 1,8 tonnellate equivalenti di petrolio a testa. allora si vede subito che ci sono nazioni che sono molto sopra, no? Stati Uniti 7,4, no? Non so, poi si può vedere, però l'India è 0,5, dico, l'India è molto sotto, eh? E poi si può vedere, non so, il Canada è 9,8, hanno altri motivi, in Canada è molto freddo, quindi ci sono vari motivi, anche di tipo geografico e così, però sta di fatto, insomma, che l'energia un po' si sa, ecco, chi la consuma, scusa?
La Corea del Sud
consuma un sacco di energia anche lei, perché poi hanno molte industrie, dipende anche quante industrie hai, capisci, se esporti, cioè una cosa complicata, eh? Ecco. E l'Italia 2,5 si posiziona in una situazione, diciamo, bene, cioè l'Italia, vedete, per persona consuma meno energia della Germania, 3,8, ma la Germania forse più industria anche, meno anche della Francia, insomma sto 2,5 potrebbe essere anche preso, diciamo, come un valore che va bene per il futuro. Qualcuno ha fatto dei conti, dice se vogliamo andare al 2050, in modo che tutti stiano bene, bisogna andare verso un 2,5, che è quello che noi consumiamo adesso. È possibile? Beh sì, è possibile, però adesso è troppo lungo il discorso. Allora, quando parliamo di energia, come abbiamo visto ancora tante altre volte, l'energia è successo questo famoso fatto che 200-300 anni fa ci siamo accorti che si poteva usare carbone, petrolio e metano, e quindi ora siamo lassù, consumiamo questa quantità enorme, incredibile di energia, no? 250 tonnellate di carbone al secondo, 1000 barili di petrolio, 105.000, va bene. Allora, a questo punto siamo in questo 105.000 metri cubi di gas. Ah, il petrolio si misura in barili, quasi sempre. Barili, tenete presente che un barile è 159 litri, quindi quando dico un barile dico già la quantità discreta di petrolio. Il gas si misura in metri cubi. Allora, siccome siamo lassù, naturalmente, siamo in questa epoca che abbiamo già più volte chiamato antropocene, il problema è adesso cosa facciamo? Possiamo andare con il su? Oppure dobbiamo tornare in giù? Beh, sappiamo che dobbiamo tornare in giù in qualche modo, o comunque prendere altre strade, perché come tutti sanno, anche se però dopo discuteremo il problema, i combustibili fossili sono fatti così, no? C'è un giacimento di petrolio, una piscina di caverna sottoterra, comincia a tirarlo fuori, ne viene fuori di più, poi di meno, cioè le cose finiscono al mondo, ecco. E quindi questo qui è il destino di tutti i giacimenti di petrolio. Naturalmente qualcuno sarà ancora da scoprire, però molti stanno già esaurendosi. Quindi il primo motivo per cui per forza di cose bisogna cambiare strada è che prima o poi questi qui finiscono, insomma. E questa ragione non viene capita ancora. Qui, perché? Dopo vediamo, perché insomma, capito? Dopo vediamo. E c'è anche l'altro problema che tutti sanno, che è ancora più importante di questo, che quando consumiamo combustibili fossili ci facciamo del male. Ci facciamo del male per due ragioni, prima di tutto perché bruciando i combustibili fossili si forma quella sostanza chiamata l'anidride carbonica, che è un gas serra, quindi cambia il clima del pianeta. È una cosa questa qui di cui molti si preoccupano, no? Ghiacciai che diventano laghi, si sciolgono i ghiacci polari, ma non solo, c'è questo problema che è già di per sé gravissimo. Sapete, su questo problema si è cominciato a discutere col protocollo di Kyoto e poi si è andato avanti con accordi parziali, mancati, difficili, perché ci sono troppi interessi sotto. Ci sarà una grande conferenza a Parigi quest'anno in cui tutti dicono che bisogna finalmente decidersi a prendere provvedimenti. Qualcuno l'ha già preso, vedremo. Quindi oltre, diciamo, il problema al clima, che è importantissimo, perché appunto, non so, anche tutti questi temporali che succedono, sto caldo pazzesco di quest'anno, adesso non si può naturalmente parlare con riferimenti troppo locali, però che la temperatura del globo stia salendo e che gli scienziati dicono guai se sale più di 2 gradi perché dopo diventa irreversibile, eccetera, è un problemaccio molto molto importante, ecco. Il Papa naturalmente in prima linea, no? Dire queste cose, bellissime circa. Allora, poi c'è anche l'inquinamento, c'è l'inquinamento locale, no? Vedete, questa qui l'avete vista ancora, una foto dalla Valle Padana, il 30 ottobre, è così la Valle Padana, cioè è tutta nebbia, è tutto fumo, non è la nebbia, è proprio l'inquinamento, perché in Valle Padana abbiamo molte industrie, molte automobili, poi c'è il fatto che Pechino sta in peggio, ma lo sappiamo, va bene, quindi loro sì, però, come vediamo dopo, si preoccupano molto di questo fatto, molto di più di quanto noi pensiamo. Poi c'è naturalmente il fatto che tutta questa roba ci manda all'ospedale, insomma, qui questa mappa che ho fatto vedere ancora, le zone nere, in particolare appunto la Valle Padana in cui noi viviamo, e chi è in Valle Padana statisticamente perde da 1 a 3 anni di vita, perché prima o poi gli viene la bronchite, va all'ospedale, eccetera, eccetera. Allora, per tutti questi motivi, che sono essenzialmente due, poi i motivi sono che i combustibili fossili prima o poi finiranno, secondo fatto ci fanno male, quindi noi dovremmo essere così intelligenti da consumarne di meno adesso anche se non sono finiti. Quindi dovremmo essere appunto, dovremmo consumare sempre di meno perché vogliamo salvare il clima del pianeta e la salute nostra. Allora la prima cosa da fare qual è? È consumare di meno. Consumare di meno degli stessi combustibili fossili, meno li consumiamo meno male ci fanno, è più duro. Però il problema è che non si può risolvere così il problema a corsa lunga, il problema come sapete è che bisogna passare a delle forme di energia alternative, che appunto dobbiamo finire, smettere completamente di usare i combustibili fossili, e sia perché finiranno sia perché ci fanno male, e usare invece gli alternativi che come sapete sono energia solare eccetera, di cui adesso oggi non vorrei tanto parlare. Che i combustibili fossili non sono tutti uguali, no? Sono appunto carbone, petrolio e metano, ma non sono tutti uguali, intanto come inquinamento, perché il carbone, come sapete, il carbone già lo si vede per se stesso, no? Fa polvere, no? E poi dopo produce, e molto spesso i giacimenti di carbone sono sporchi, hanno detto dello zolfo, quindi quando brucio il carbone brucio anche dello zolfo, faccio l'SO2 che è un gas tossico, eccetera. Ma anche dal punto di vista puramente, diciamo, calorifico, ecco, il carbone, succede questo, che ogni grammo di carbone mi dà 32,8, questo è una misura di energia, kilojoule per grammo. Ecco, se prendo la benzina, il petrolio che è poi la benzina, vedo che per ogni grammo è 47,8, cioè ha più energia la benzina del carbone per grammo. Poi prendo il gas dove c'è molto idrogeno, l'idrogeno combinato con l'ossigeno fa acqua che dà molta energia, 55,6, quindi il gas è più energetico ancora del petrolio. Allora, qui succede che il carbone è il più inquinante, è anche quello più scarso dal punto di vista energetico, non solo, ma anche il più complicato da maneggiare. Io non posso far andare un'automobile a carbone, no? I treni non hanno più carbone neanche loro, no? Faccio andare a carbone in pratica solamente le centrali per produrre energia elettrica, più o meno. Altiforni. Però quindi il carbone è destinato in qualche modo, sia perché è quello che inquina di più, che produce più CO2, che rende di meno energia, è destinato, diciamo, a pian piano, e sarà il primo che scompare. Degli altri due, e gli altri due sono molto comodi, no? Cosa c'è di più comodo della benzina, no? Vado al distributore, mi riempio là, vado via, via. Cioè i combustibili liquidi sono comodissimi, no? Gassosi un po' meno, però insomma, posso lo stesso. Adesso sapete benissimo, posso anche fare rifornimento di metano. Allora, in conclusione, siccome il carbone è più inquinante, il meno energetico, il più difficile da trasportare, da utilizzare, eccetera, il carbone è destinato in qualche modo a scomparire prima. Però, detto questo, bisogna dire che oggigiorno, tutta l'energia, quasi tutta, viene appunto da carbone, che sarebbe questo 30%, da petrolio, che sarebbe questo, e da metano. Questo qui l'idroelettrico, con una bella fetta, insomma, nucleare che è in declino, 4%, le energie rinnovabili, 2%, però sono in forte espansione. Poi questo è un modo di misurare, non tanto, diciamo, perché è difficile paragonare le energie, capito? Un'energia elettrica prodotta da pannello fotovoltaico è utilissima. Invece se io ho il carbone o il petrolio che per via energia elettrica devo bruciarlo, ho delle perdite di rendimento, per cui non si possono paragonare bene, insomma, queste energie. Fatto sta che noi sappiamo che le energie rinnovabili stanno fortemente espandendosi. In Italia, per esempio, l'energia elettrica per il 40-45% ormai è prodotta da eolico, fotovoltaico e idroelettrico. Allora, comunque, dobbiamo preoccuparci del fatto che qui per molti anni, per ancora decenni, non so, 3-4 decenni, si andrà avanti, anche se ci sono dei passi molto importanti. Dunque, in Cina, dove fino a un anno fa costruivano una centrale a carbone ogni settimana, adesso negli ultimi tempi hanno molto rallentato, ne producono sempre di meno. E, non so, in Cina per esempio l'eolico ha superato il nucleare, anche del declino. E poi, non so, Obama poco tempo fa ha detto basta con le centrali a carbone. Naturalmente ha sollevato un putiferio, perché ci sono degli interessi pazzeschi, capite, nei combustibili fossili. Pensate che c'è tutta una catena che va dal pozzo, non so, di petrolio, poi qualcuno che deve trasportarlo, vedremo come, poi dopo deve essere distribuito, quindi tutta una rete complicatissima finché arriva la nostra macchina. C'è quindi un'infrastruttura che prima di superarli in qualche altro modo, costerà, insomma, c'è già roba che esiste. E quello che appunto noi anche, diciamo, non siamo favorevoli al fatto che venga trivellato l'Adriatico ancora, perché se uno trivella l'Adriatico, fra 10 anni, dopo che ha trivellato, c'è un pozzo di petrolio. Il pozzo di petrolio, una volta che ce l'hai, te lo devi tirare avanti, hai avuto un sacco di spese, hai già promesso a chi l'ha fatto di remunerarlo, devi andare avanti 30 anni, 40 anni, quindi... Mentre l'assessore ci diceva ma io devo governare il presente, e io gli ho detto ma lei non, facendo delle tribolazioni non governa il presente, lei ipoteca il futuro, questo deve capire. Invece sono cose che non si capiscono, insomma, sono sordi per i motivi che dicevo prima, dopo magari ne parliamo, ci sono tantissimi interessi, non so, che vanno per esempio dalle tangenti. Io credo che il mercato del petrolio internazionale, se uno lo fa un posto in Nigeria, c'è una specie di bando che dà la tangente più alta, che vedete, è così lo stesso. Quindi ci sono degli interessi formidabili. Allora, comunque detto questo, adesso andiamo a vedere questo petrolio, benedetto. Petrolio, vediamo produzione e consumo prima. Allora, io porto sempre prima il mondo, cioè cosa c'è al mondo, poi prendo i primi 10 paesi nella produzione e consumo, infine metto l'Italia perché ci serve la verità. Allora, il petrolio, vedete, si misura in migliaia di barili al giorno, un barile 159 litri. Quindi, quando dico al mondo si fanno 88.637 migliaia, no, di barili al giorno, capite che è una quantità enorme. Vabbè, gli Stati Uniti di questi 88.000 ne producono 11.000. Una volta era il principale produttore, una volta. Adesso l'Arabia Saudita è stata lei il principale, l'hanno superata ancora, Stati Uniti perché hanno dei nuovi giacimenti, la Russia ne ha moltissimo, vedete. Poi c'è Canada, Cina. Qualcuno dirà perché hai messo, non so se si vede, ho messo in verde dei paesi, ho messo in verde i paesi che ci interessano, no? Arabia Saudita, Emirati, Iran, Iraq, Kuwait, quelli ci interessano, quindi saranno sempre in verde i paesi che ci interessano direttamente. Ah, l'Italia, vedete che fa ridere, l'ho messa perché è l'Italia, no? 121, però c'è tutto questo fatto, che quella tabella di sinistra è la produzione, di qua il consumo. Quando io vado a una tabella di destra, vedo che per esempio gli Stati Uniti, pur producendo un sacco di petrolio, ne importano un terzo. Vedo che l'Arabia Saudita invece ne produce molto e ne consuma poco. E poi vedo, non so, soprattutto cosa vedo, ecco, vedo che ci sono troveremo sempre a destra, cioè fra i consumi, dei paesi che non sono mai a sinistra, poveretti. Giappone, India, Brasile, Germania e Corea del Sud non sono mai a sinistra neanche nel gas, vedremo. Quindi sono paesi che devono importare tutta la loro energia. E questi qui sono naturalmente cose complicate. Allora, dunque,
una domanda idiota, se vuoi, ma dice la produzione del mondo è 88.000.
Sì, sì, no, mi sono dimenticato di dire. Cioè, qui ci sono dei problemi, diciamo, di come si misura il petrolio. Perché qua si misura il petrolio a sinistra che viene fuori dai pozzi come petrolio liquido. A destra si misura il petrolio consumato, perché sì, alcuni petroli solidi o gassosi, vengono trasformati in liquidi, per cui c'è questo assurdo per cui io consumo più petrolio di quello che fa. In realtà non è così, è il modo di misurarlo, sì. Ecco, e poi ecco, c'è anche questa faccenda, che tutte queste tabelle, per istruttive che siano, però non sono abbastanza, perché vedremo dopo, i petroli non sono mica tutti uguali, non sono tutti uguali, anzi. Qui ci sta appunto, e quindi queste tabelle, come queste qui da cui ho preso quelle, sono tabelle proprio dell'anno scorso, quindi sono molto aggiornate, e se volete mi chiedete un paese e vi dico quanto produce, quanto consuma, no, perché però c'è questa faccenda che poi queste valutazioni devono essere in qualche modo corrette, come vedremo dopo. Allora, ecco, va bene, sì, qui c'è anche l'Italia, appunto, l'Italia si vede benissimo, no, che consuma 10 volte quello che produce, no? Quindi quello che produce quasi è ridicolo, va bene. Passiamo al gas. Gas vuol dire metano. Allora, la produzione nel mondo, il consumo. Allora, andiamo a vedere anche qui qualche dettaglio. Vedete che nella colonna di sinistra ci sono molti di quei paesi verdi, no? Qatar, Iran, Arabia Saudita. Ecco, la cosa più, diciamo, che colpisce di più è che, vabbè, adesso andiamo avanti, dopo lo vediamo nel dopo, e quindi vediamo, dopo faccio vedere anche le riserve, che è ancora più importante, che riserve hanno questi paesi. Comunque qui si vede, insomma, che l'Iran, per esempio, è un paese importante. L'Iran produce sì, il petrolio, che è il carbone che visto prima. Ecco, qua fra i consumatori, vedete ancora, c'è il Giappone non ha nulla di questa roba, di nulla, c'è ancora la Germania, vedete. Quindi questi paesi sono fortemente importatori. Allora, adesso diamo un'occhiata all'Italia, ancora un decimo circa, no, di quello che consuma. Bene, adesso andiamo a vedere la cosa che è forse più importante. Va bene, uno produce questo, consuma questo, ma che riserve ha di petrolio? Cioè quanto può andare avanti col petrolio che ha col gas? Queste qui sono le riserve di petrolio. Allora, in miliardi di barili, vabbè, 1700 miliardi, devono, in America dicono trilioni, poi dopo milioni, trilioni, perché non ci sono numeri così grandi. Allora, vedete qui è molto spiccato il fatto che le riserve sono in gran parte nei paesi verdi, cioè questi paesi che sono del Medio Oriente sostanzialmente, o qualcuno anche in Africa, insomma. Quindi qui sono i primi 10 paesi per quanto riguarda le riserve. Allora vedete che l'Iran, l'Iraq, il Kuwait, la Libia sono tutti paesi che interessano, sono direttamente con i morti. E qui c'è che... va bene, scusate, va bene, e quindi questo qui è il mediano del periodo di petrolio. Adesso andiamo a vedere invece le riserve di gas, perché petrolio e metano sono quasi equivalenti, si possono usare, insomma, anche in sostituzione uno dell'altro. Allora anche guardiamo il gas, le riserve di gas, anche qui vediamo che c'è Iran, Qatar, come vi sta anche un po' più all'area, adesso lo dite in Iran. Scusa?
Gli Stati Uniti non c'erano nei primi 10 del petrolio.
No, no, perché loro hanno una forte produzione ma poche riserve, dopo lo vediamo anche questo. Sì, sì. Allora, dicevo, ecco, che la cosa interessante è che mentre il petrolio è diffuso in molti paesi, il gas, vedete, è in gran parte concentrato in tre paesi, Iran, Russia e Qatar. Pensate, il Qatar è un paese che è grande come il Lazio, no? E ha tutto sto petrolio, sì. È in una posizione critica, vedremo dopo anche geograficamente, e quindi loro sono ricchissimi di questo gas naturale in quantità enorme. Allora, ecco, adesso c'è il problema del costo del petrolio. Voi sapete, no, che ultimamente è calato moltissimo il petrolio, no? È passato da $100 al barile, che era 5, 6, 7, 8 mesi fa, a 40, 45. Perché il petrolio può costare di più o di meno? È una cosa ovvia. Per esempio, prendete un pozzo come questo qui, che sono quei pozzi, diciamo, da cui si tira fuori il cosiddetto petrolio convenzionale. Cioè c'è una grande caverna sotto, caverna, dico fra virgolette, sarà uno strato, col petrolio e con delle pompe si tira su. Una cosa abbastanza facile. Per il gas addirittura, se sotto pressione, viene su da solo. Vabbè. Comunque, può costare poco un petrolio così, che io tiro su con delle pompe. E questo qui è il cosiddetto petrolio convenzionale, che è quello che hanno in Arabia Saudita, in Iran, in Iraq, eccetera. Poi succede che siccome il petrolio comincia a essere scarso, lo si va a cercare in tanti altri modi. Ecco, un modo per esempio è quello di andarlo a cercare in mare. In mare dipende poi quanto è profondo il mare. Sapete, adesso qui c'è quell'esempio del Golfo del Messico, dove con le navi, con le piattaforme qui sopra, no, con i tubi si attraversava un chilometro e mezzo di mare, questo qui è un chilometro e mezzo di mare, 4 chilometri di roccia e il petrolio va giù. Allora si capisce che tirare fuori il petrolio da lì costerà molto di più che tirarlo fuori da là. Quindi questo petrolio ad acque profonde costa di più, costa anche il doppio, anche il triplo. Poi c'è un altro tipo di petrolio da poco tempo che si chiama petrolio non convenzionale. Dicevo, cosa c'entra questo? Appunto, non c'entra, non c'entrerebbe, però tutto fa petrolio al giorno d'oggi, no? E quindi ci sono delle sabbie bituminose che vengono raccolte, raschiate, devastando tutto quanto il sistema, poi vengono spremute, lavorate, insomma viene fuori del petrolio. Dopo vedete, è chiaro che qui costa molto di più. Allora adesso andiamo a vedere la questione del costo del petrolio. Forse è poco chiaro, però insomma qui fa vedere, cominciando da sinistra in basso, cioè, in assista c'è la quantità di petrolio prodotta dai vari stati e in ordinata c'è quanto costa loro. Quindi in Arabia Saudita, vedete, producono 30 milioni di barili al giorno, no? Con la linea blu a sinistra, e gli costa poco più di $20, gli costa a loro, a loro. Loro spendono per fare quello petrolio $20 al barile. Poi dopo, se vado sempre più verso destra, per esempio, mi sembra ci sia la Libia ne ha pochissimo, vedete, com'è stretta, diciamo, la colonna della Libia, perché è la larghezza che dice la quantità, io in assisto la quantità, cioè mentre l'Arabia Saudita ne fa quasi, non so, 28 milioni di barili al giorno, la Libia ne fa 2, insomma. E però in Libia costa già un po' di più, vedete, e poi c'è in Egitto, che ne ha pochissimo, ancora pochissimo, più che noi, insomma, costa ancora un po' di più, e poi si va avanti, finché l'ultima colonna a destra sono quelle sabbie oleose di cui ho parlato ultimamente, che vanno spremute, lavorate, eccetera. Vedete, costano $180 al barile. Allora capite, questi sono i vari prezzi del petrolio. Allora qui si capisce anche il gioco un po' delle varie nazioni, perché se io lo vendo a 180, beh, tiriamo fuori l'ultimo, se lo vendo a $140 al barile tutti ci guadagnano, chi più chi meno, no? Ma quando il petrolio, per esempio, ecco, perché è crollato così? Perché è crollato il prezzo del petrolio in questo ultimo anno in modo così? Cosa c'era sotto? C'era una sotto la competizione fra i venditori. Nel senso che, vedete, se io fisso il prezzo di petrolio a $100 al barile, ci guadagnano più o meno tutti quelli che lo producono a meno di $100. L'Arabia Saudita ci guadagna sempre di più, perché lei costa di meno. Ma se a un certo punto l'Arabia Saudita vuole sbattere fuori dei concorrenti, cosa fa? Fissa il prezzo di petrolio a 40. Allora lei lo vende e guadagna ancora meno. È un problema anche per lei, perché l'Arabia Saudita ha tutta la sua programmazione basata sul fatto di guadagnarci un sacco, deve guadagnare meno, ma altri non sguadagnano. E quindi non guadagnandoci c'è un problema, non possono più esportarne tanto, ne producono di meno. E poi c'è appunto questo fatto che qui l'Arabia Saudita, così facendo, magari mette fuori mercato qualcuno, dopo magari questo qua è fuori mercato, rialza il prezzo e così lei ci guadagna, capite? È una questione, diciamo, di mercato. E, ecco, poi però c'è anche il fatto, quindi il prezzo è precipitato, sembra soprattutto perché l'Arabia Saudita vuole tenersi lei la maggior parte dei clienti, lei lo dà a prezzo più basso e gli altri si arrangiano. Ecco, ci sono altri problemi naturalmente, e comunque c'è qui scritto nella didascalia che lì non leggerete, dice assumendo un 15% di velocità di ritorno. Cosa vuol dire questo principio di ritorno? Adesso vi spiego un concetto che è molto importante, è anche un po' difficile però da capire, però spero di farcela, che sarebbe questo, che appunto il petrolio non solo costa diversamente, ma c'è qualcosa che non va? Non solo costa diversamente, ma c'ha una, bisogna definire un parametro che adesso cercherò appunto di definire, che è questo sostanzialmente. Cioè, se io ho un pozzo di petrolio, supponiamo che abbia dentro questo pozzo 10 di quantità di energia, beh, allora penso di tirarlo fuori, di ottenere sto 10 e poi lo distribuisco, faccio conto di essere una nazione ha il suo petrolio, lo tira fuori e lo trasforma in altri tipi di energia, poi lo distribuisce. Cosa ne fa una nazione? Beh, intanto andrà a coprire quelli che si chiamano i bisogni primari, no? Non so, ma tutto quello che si capisce dipende di lì. Poi dopo, se ci rimane, lo userà per per usi discrezionali, cioè la gente potrà andare a fare più viaggi, non lo so, potrà organizzare delle cose che, di cui ci potrebbe anche fare a meno. La terza via, diciamo, in cui vanno investiti il petrolio è il fatto della crescita, cioè sono molto, diciamo, petrolio, allora farò più aeroporti, farò più strade, farò la famosa crescita. Allora qui sembra che se io ho una fonte che mi dà 10, ne metto 5, 2, 3, perché penso che sia quello che mi conviene nella nazione in cui sono, e sono a posto. Però non ho fatto i conti con una cosa che adesso vedremo importante. Questa cosa si chiama ROI, che sarebbe Energy Return on Investment. Sarebbe, in poche parole, quanta energia ricavo? Perché io per fare l'energia ho bisogno di spenderla. Per esempio, in questi casi qui, io spendo un barile di energia perché devo far andare le pompe, i macchinari, eccetera, e ne tiro fuori 40. Bellissimo, ottimo. Ne spendo uno, me ne danno 40. Ma in questo caso qui ne spendo di più. Quindi ne spendo uno e tiro fuori solamente 5, perché costa molto di più tutto l'ambaradam qui di tiro fuori, eccetera. Qui addirittura ne spendo uno e tiro fuori 3. Si arriva a dei limiti in cui ne spendo uno e ne tiro fuori 1,5. Meglio che niente, però, capito? Allora c'è questo rapporto fra energia ricavata e energia spesa che è importantissimo per il mio giacimento che ho nella mia nazione. Perché qui si vede subito che allora il gioco diventa complicato. Perché allora facciamo il caso che queste eroi sia 10 a 1, cioè investo 1, spendo 1 e tiro fuori 10. Beh, allora però ho speso 1, quindi se io tiro fuori 10 devo sottrarre 1, perché questo 1 devo rimetterlo dentro, se no mi fermo, no? Quindi tiro fuori 10, 1 lo rimetto dentro e ne rimanga 9. Quindi non mi rimangono più le energie usabili, né più 10 come pensavo io, e 9. Allora vabbè, se è 9 ne metto 5 più nei primari, qui dovrò calare un po' questi usi discrezionali e questa crescita. Ma questo è niente, perché se adesso invece ho un pozzo che ha un ROI più basso, cioè anziché avere 10 a 1 a 5 a 1, io per ogni 5 che tiro fuori, 2 dovrei metterli dentro. Allora l'energia usabile è 10 meno 2, cioè 8. E quindi io non ho 10 da usare 8, quindi ne ho sempre 5 qui, e qui devo calare, e mettere di meno. Ma posso anche andare peggio, se io ho un eroe 2 a 1, cioè per ogni barile che io metto dentro ne tiro fuori 2, e di 2 tirati fuori uno devo rimetterlo dentro, no? Quindi l'energia, diciamo, usabile è la metà, quindi su 10 ne posso usare 5. Allora in questo caso qui, vedete, 5 erano quelli che mi servivano nei bisogni primari, non posso farne tanto. O se no riduco i bisogni primari. E c'è anche peggio, perché se io avessi un rapporto 1,5 a 1, nel mio caso l'ho fatto, 5 a 1 vuol dire che 6,7 devono tornare indietro per produrlo, quindi mi rimane semplicemente 3,3 di energia usabile, ma io non avevo bisogno 5, prima avevo detto, allora non c'è più energia neppure di bisogni primari. Quindi bisogna, insomma, capire che c'è questo rapporto che è importantissimo, che va anche al di là del prezzo, perché il prezzo conta se io devo comprarlo o venderlo, ma se io ho un mio giacimento e mi voglio fare il mio petrolio per usare il mio paese, è tutta un'altra cosa avere un rapporto 10 a 1 o 2 a 1, tutta un'altra cosa. Ecco, quindi in conclusione, questo eroe è, più è piccolo è, meno pregiato è la fonte energetica. Ora, questa notizia di quant'è questo rapporto non è detta quando io faccio quelle tabelle di prima. L'Arabia Saudita non solo ne produce molto, ma anche la fortuna di avere un eroe alto. Canada non solo ne produce meno, ma anche la sfortuna. Quindi c'è questo problema che, diciamo, nella stampa non viene mai detto, cioè si paragonano questi barili di qua. Per esempio gli Stati Uniti, il loro petrolio è pessimo adesso, perché lo ricavano quei gas da quelli sabbia, cistrusse, eccetera, quel nuovo petrolio. Allora, premesso questo sul petrolio, andiamo a vedere qui come siamo messi. La cosa qui su per giù è la zona che ci interessa, no? Zona che ci interessa, anzi facciamo così, la stringiamo qui e prendiamo, non so, adesso io ho preso qualche paese, dalla Libia sono andato un po' verso destra. Cominciamo da vedere come sono messi i vari paesi. Cominciamo dalla Libia. Che paese è la Libia? Un macello, come sapete. Questi qui vedete la situazione della Libia, c'è il governo di Tobruk che governa tutta questa parte qua. Qua c'è il governo di Tripoli che governa questa parte qua. qui c'è l'Isis, qui ci sono dei ribelli non meglio definiti e qui ci sono i Tuareg, quelli del deserto. Allora capite, qui il problema è, come sapete, c'è uno disperato tentativo da parte delle Nazioni Unite con quel signore, si chiama Bernardin de León, mi sembra, che cerca di mettere d'accordo i due governi principali per la questione dei profughi, perché finché i due governi principali non sono d'accordo, con chi vai a discutere te? Questo qui è riconosciuto dalle potenze occidentali, mi sembra, questo qua, non so, che... e poi c'è di mezzo stesso. Allora, andiamo a vedere, sta Libia quindi dal punto di vista, diciamo, politico è veramente, ma non è l'unico purtroppo. E com'è messo come paese? È grandissimo, c'è molto deserto, è 6 volte l'Italia la Libia, eh? Beh, molto deserto. Scusa?
E Tamide 26 anni,
anche questo lo provo, perché noi in Italia sappiamo quanto abbiamo, 43 anni, quindi questi qui sono tutti giovani, ma anche negli altri paesi vedremo, quindi c'è anche questa faccenda qui, no? E gli abitanti sono 6 milioni perché appunto il PIL è molto basso, noi abbiamo 35, mi sembra 33 di PIL a testa anno, vabbè, questo è 12. Allora, ecco, che petrolio ha, cosa c'ha la Libia? La Libia ha delle riserve, 48 miliardi di barili, non è moltissimo, però è abbastanza, erano i primi 10 se vi ricordate, e di gas ne ha molto meno, però c'ha il petrolio. Il petrolio e il gas ce lo mandano qua in Europa, da questi punti qui, no? Ci sono... Va bene. Allora, adesso ci spostiamo un po', andiamo in Egitto. L'Egitto l'Egitto la caratteristica principale è che ha 90 milioni di abitanti in Egitto. L'Egitto è la decima nazione come popolazione al mondo, 11ª, quindi sono moltissimi gli egiziani, sono poveri, vabbè, come dicevo ieri, forse può darsi che sia il paese che permette di più, ha poco petrolio, relativamente poco petrolio, non figurava nei primi 10, però neanche lui ne ha. E quindi insomma, qui hanno un po' tutti. Ma cosa c'è di particolare l'Egitto, di molto specifico? Ha una cosa unica, come sapete tutti, il canale di Suez, no? Allora, il canale di Suez è qui. Allora, dovete sapere che il petrolio si produce da certe parti e si consuma da altre, come sappiamo, no? Si produce in questa zona qui e si consuma qua. Allora, è fondamentale come si fa, come fa a arrivare il petrolio qua. Allora, il petrolio si produce quasi tutto qui, dopo vedremo meglio. Le navi una volta ancora, cioè una volta, possibilmente fanno questo circuito qui, passano di qui, poi passa il canale di Suez. Il canale di Suez è limitato da un punto di vista, diciamo, delle dimensioni. Non solo, ma come sapete, nella storia, poi c'è stato il problema, no, che nel 1956 è stato occupato militarmente da Francia e Gran Bretagna, nel 1973 con la guerra arabo-israeliana, che pure l'hanno chiuso, no? Allora che è successo? Che quando il canale di Suez è chiuso, per portare il petrolio di qui in Europa, che adesso hanno fatto anche dei oleodotti, eccetera, però le navi fanno questo giro qui, no? Anche per portarli in America. Allora capite che è complicato, perché appunto gran parte del petrolio viene poi da questo Golfo Persico, come vedremo dopo. Allora, quando è stato chiuso il canale di Suez, cosa hanno pensato? Come faccio a far arrivare il petrolio in America? Devo fare tutto il giro. Allora conviene fare delle navi grandi qua, grandissime. Questa è la nave più grande che hanno fatto. La nave più grande, così non sembra neanche, adesso vi dico con te, è lunga 458 metri, 458 metri, aspetta, dopo vi faccio vedere anche un paragone, è larga 68 metri, no? A 24 metri, no? E può caricare l'equivalente di 4,1 milioni di barili, ogni barile 159, non è che carichi barili, carichi petrolio liquido, però dico l'equivalente. Quanto è grande sta nave? Guardate, in confronto ai grattacieli, no? Questa è la Torre Eiffel, questa qui è l'Empire State Building, questa qui è la Torre di Chicago, lei è qui, questa qui. È una nave che, se la metto per così, fa impressione. Adesso però queste navi qui, cosa succede? Che sono una specie di mostro da tutti i punti di vista. Intanto non può passare non solo da Suez questa, ma neanche dal canale della Manica può passare. Poi, quando ha bisogno di voltare una nave così, ha bisogno di 2 chilometri per voltare, è lunga lei mezzo chilometro. Poi quando deve frenare, perché è una massa enorme, per frenare ha bisogno di 15-20 minuti, quindi anche le manovre non sono facilissime, insomma. E tante, adesso non le fanno più, sì, delle volte hanno anche degli attracchi fuori, ma molto lontano, perché qui, questa qui. Allora adesso le navi fanno più corti, in genere questa qui è 226 metri, questa qui è una metaniera, trasporti il metano, poi dopo ci sono anche quelle più piccole, portano il gas liquido. Ma volevo far vedere un attimo questo Golfo Persico, no? Questo è il Golfo Persico, questo è l'Iran. Qui c'è l'Oman, quello che dicevo prima, e qui è il Golfo Persico. Nel Golfo Persico c'è un traffico pazzesco di petroliere, navi così. E qui sono successi incidenti fra Iran e Stati Uniti, molte volte rischi di guerra perché lì c'è una specie di senso unico, perché è una cosa complicata. Ed è il punto, è un checkpoint questo. Se uno si impadronisce di questo, vabbè, ci sono anche gli oleodotti, eccetera, però molto traffico passa di qui. Quindi per controllare il petrolio si deve controllare dove sono i pozzi, dove sono gli oleodotti e dove sono anche questi punti di passaggio. Un altro punto critico è lo Stretto di Malacca, che è quello che va verso il Pacifico. Allora, adesso andiamo a vedere in Iran. Come è messa l'Iran dal punto di vista, l'avranno già detto, dal punto di vista, cioè un po' lo sapevo, ma a me ha fatto impressione vedere le lingue che ci sono in Iran. In Iran c'è il persiano, questo verde, il pashto, che è il pashtun, che hanno anche in Afghanistan, credo, no? Questo qua è il curdo, e poi c'è altra robetta in giro, cioè capite, qui sono dei paesi lì, che in effetti sono difficili vabbè, adesso lì c'è il governo che è forte, eccetera, eccetera, c'è la questione, vabbè, tutto sappiamo. Ecco, questo qui è appunto un'altra mappa dell'Iran, vedete? Vedete, qui c'è un grandissimo pozzo di metano, che per metà sfruttato dall'Iran, per metà sfruttato da questi qua. E questi qui, sono i verdi, sono tutti pozzi di petrolio, i rossi sono pozzi di metano, e queste canalette qui sono gli oleodotti, i metanodotti. Insomma, c'è una cosa molto complicata. Ma andiamo a vedere come è fatto l'Iran. Superficie 1.650.000 km quadrati, abitanti 77 milioni, sono molti, 77 milioni, età media 27 anni, PIL pro capite basso, lì l'Iran ha avuto l'embargo, non sappiamo, il problema del nucleare, tutte queste cose. Ma quanto petrolio ha? 157 miliardi di barili, che vuol dire il 9,3% della produzione mondiale, una grande quantità di petrolio. E di gas ne ha il 18% a livello mondiale. Allora capite che è un paese interessante, dirà. È interessante? Sì, è molto interessante. Va bene, adesso andiamo a vedere altri paesi. Andiamo a vedere l'Iraq. Vabbè, l'Iraq naturalmente sappiamo tutti, no, che c'è stata la guerra del Golfo del 1990, perché loro volevano invadere il Kuwait, poi la seconda guerra del Golfo del 2003 dopo l'attentato delle Torri Gemelle, l'asse del male, famosa storia, l'America che voleva esportare la democrazia, ma come giustamente diceva chi ha parlato ieri, ma la democrazia prima di esportarla per sapere cos'è, che democrazia è, che democrazia vogliamo esportare, quella americana, cioè giusto, vabbè. E qui ci sono uccisi un sacco di persone. Nella prima guerra ho letto che sono morti 113 americani e 20.000 soldati iracheni e 100.000 civili. E questo qua, questa relazione che leggevo prima, diceva: se Iran continuava con le bombe, fate pure, però è dimostrato dalla storia che più bombe cadono e meno si risolvono i problemi, perché la gente, no, che ammazzi nelle varie nazioni non potrà mai dopo essere tranquilli. Nella seconda guerra del Golfo lo stesso, gli americani 4.000 sono morti e 130.000 o 150.000 iracheni. Allora, come è messo l'Iraq? L'Iraq è messo così, la capitale come sappiamo tutti è Baghdad, però adesso c'è un'altra capitale, questo Mosul, che è la capitale ormai di questo stato, diciamo, dell'ISIS, lì la capitale. E vabbè, gli abitanti 31 milioni, e tra 18 anni li hanno ammazzati tutti più vecchi, secondo me, perché li hanno ammazzati tutti più vecchi nelle guerre, i soldati, no? E il PIL per capita è basso, e Ecco, quanta roba ha? Ne ha, perché ha 150 miliardi di barili, cioè l'8,8%, è moltissimo, moltissimo, capite? E di gas ne ha l'1,9%, quindi l'Iraq è un paese molto interessante, no? Per chi è interessato al petrolio. Allora, adesso andiamo a dare un'occhiata alla Siria. La Siria, vedete, confina con l'Iraq, appunto, no? Confina l'Iraq, confina con il Libano, qua confina con la Turchia. E questa Siria non è un paese, diciamo, che abbia molti punti di interesse, nel senso che per esempio di petrolio, vedete, 0,1%, relativamente poco, gas 0,2%. Però c'è il fatto che adesso, se andiamo a vedere fra Siria e Iraq, la situazione totale è questa. Cioè, questa è la Siria, questa è l'Iraq e questo è il famoso ISIS, che è un po' qua, un po' in Iraq, un po' in Siria, è tutto qui. E questo qua, quest'ultima che faccio vedere adesso, dice com'era la situazione del 1° giugno, quindi poco tempo fa, nella Siria. Vedete la Siria? Vedete? Adoperato dei colori, ma si è anche premurato di sfumarli, cioè fatti rosa e rosa sfumato, per dire che non lo so mica se quella è rosa o sta diventando nero, e così tutto. Quindi qui c'è, diciamo, in Iraq, qui c'è Aleppo, che è la città più, in Siria, la città più grande, qua c'è Damasco, la capitale, e poi dopo qui c'è il governo di Assad, no? E poi dopo c'è, ci sono i curdi che sono, purtroppo sono un popolo disperso in tutte queste nazioni, però sono importanti, come dicevo anche ieri. Poi qui c'è l'ISIS, adesso. Allora capite, qui la situazione è complicatissima, tanto più che appunto le potenze occidentali, se eri di qua dal confine ti bombardavano, se eri sunnita, no, se eri sciita, ma di qua, però invece ti aiutavano. Cioè, c'è questo fatto che le minoranze che sono state al potere sono ancora. Ecco, questo qui è una visione, diciamo, collettiva un po' di questa zona molto calda. Questo è il Golfo Persico, questo è quello stretto di Hormuz che dicevamo prima, questo è il canale di Suez, tutto quello che è di verde è petrolio, tutto quello che è di rosso è metano. Ecco, quindi questa zona qui, se uno va a fare i conti, e trova che le riserve di petrolio sono il 47,7%, cioè la metà, e il metano 42%. Allora si capisce perché sono dei paesi così, così martoriati. Naturalmente il petrolio e anche il metano si portano, diciamo, sia con delle navi, e il metano è più difficile naturalmente, e poi si portano oleodotti, noi non sappiamo neanche, non ci pensiamo mai, ma siamo più, abbiamo più oleodotti di autostrade, insomma, non lo so, qui un po' si vede, questo qua ho trovato un'altra figura, fa vedere che dalla Russia vengono qua oleodotti, metanodotti, insomma ci sono, non finire. Ma andiamo adesso forse a quella che sarà la figura più interessante. Allora, qualcuno aveva notato prima che gli Stati Uniti non c'erano in quella tabella delle riserve, no? Allora adesso andiamo a vedere le riserve dei vari paesi, no? E poi dopo sono quelli che hanno maggiori riserve. E poi il consumo che fanno questi paesi e quindi quanto gli dura ipoteticamente questa riserva se fanno questo consumo. Al mondo, in totale al mondo, col consumo attuale si andrebbe avanti 51 anni. Quindi è vero che i combustibili fossili non è che finiranno presto, cioè, poi se ne scopriranno ancora, cioè, si può andare avanti, so. Però non dobbiamo tanti motivi. Questo è il petrolio. E, ecco, Venezuela, che ha un sacco di petrolio e non consuma niente, col suo petrolio, se lui chiudesse tutte le frontiere, va avanti 900 anni. L'Arabia Saudita ne produce molto, un pochettino lo, non produce, ha grandi riserve, sono riserve queste, grandi riserve, ne consuma relativamente poco, va avanti 85 anni. Il Canada ne ha abbastanza, di petrolio sono pochi, che vuol dire ne consumano poco, 200 anni. L'Iran, vedete, ne ha grandi riserve, ne consuma relativamente poco, 210 anni. L'Iraq ne ha molto, non si sa quanto consumi, sapete quanto consumi in Iraq, per altre gente, ma comunque più o meno andrà avanti 200 anni. La Russia ne ha molto e di riserve, ne consuma anche abbastanza, però andrà avanti 90 anni. Il Kuwait, pieno di petrolio, il golfo magnetico, 550 anni andrebbe avanti. Gli Emirati Arabi Uniti lo stesso, la Libia 150 anni, la Nigeria 50 anni. Bene, così vi sono quelli che hanno le riserve. Adesso andiamo a vedere come se la scavano quelle nazioni che delle grandi riserve non hanno e invece hanno consumi grandi. Quindi guardate la tabella, Stati Uniti hanno riserve per 48 miliardi di barili, però ne consumano 6,9 all'anno, allora basta fare la divisione in 7, cioè con il loro petrolio loro andrebbero avanti 7 anni, allora si capisce che non gli basta, no? Si capisce perché vogliono fare dopo questa politica, cioè fanno, sempre fatto, stanno facendo. La Cina ne ha abbastanza, ne consuma, va avanti però 6 anni, perché consumano molto questi paesi, qui c'è poco da fare, non molta gente. La Norvegia c'ha pochissima gente, consuma poco, andrebbe stare 2 anni, va bene. L'Inghilterra andrebbe avanti 5 anni con le sue riserve, c'è roba ridicola, capite? Il Brasile 14 anni, l'India 4 anni, l'Australia 11, l'Italia 1 anno e 3 mesi, e andiamo a scavare per il petrolio per avere un'altra. La Germania non ne ha per niente, quindi non va avanti per niente, la Francia lo stesso. Questa è la situazione. Da qui si vede appunto che, insomma, che ci sono i paesi che ce l'hanno e ci sono i paesi che lo vogliono, ci vogliono fare. Allora ho trovato un altro che ha scritto questa faccenda qui e dice cosa fanno gli americani? È un congresso, quindi si parlavano proprio, diciamo, in modo esplicito, ma erano i militari. Il Pentagono, come sapete appunto il Ministero della Difesa della guerra americana, si prepara per un secolo di emergenze climatiche e di guerra del petrolio. E in effetti gran parte delle relazioni erano sul fatto che l'esercito consuma troppo. Infatti, l'esercito consuma troppo, ma l'esercito americano consuma tanto di quel petrolio, se non ho più i dati. Ma è una cosa esagerata, perché? Perché mica si rifiutano il petrolio all'esercito. Quindi solamente la direzione americana non sa mai quanto consuma. Fatto sta che hanno capito che bisogna consumare di meno. Bisogna consumare di meno, dicono anche addirittura, loro anche le caserme dobbiamo farle con le pareti che consumano di meno perché siano più isolate. Vabbè, quindi sono preoccupati del fatto che consumano troppo. E sono preoccupati anche del fatto che bisogna prepararsi a un mondo dove ci saranno queste emergenze climatiche. Quindi dovunque si vada, per esempio, a fare la guerra, bisogna sapere che lì, per esempio, non so, per esempio l'acqua ci sarà, non ci sarà, e così eccetera. E ecco appunto, sì, le strategie. La strategia, qual è la strategia generale? È mantenere il sistema capitalistico così come funziona, cioè continuare a farlo funzionare, almeno per 100 anni, per cui appunto 100 anni di guerra del petrolio, non lo so. E quindi viceversa bisogna cambiare tutto qui. Solo che, come dicevo prima, ci sono tanti interessi costituiti e che è difficile smantellare. E quindi questo qui, vabbè, dopo qua appunto parlerò un po' in dettaglio di questa faccenda qui. Ah, vi faccio vedere un'altra cosa, che è proprio geografia, una cosa che mi ha colpito moltissimo. Ecco, questo qui vedete, fa vedere questa cartina, fa vedere in qualche paese l'Africa, Stati Uniti, l'Europa, che è piccolina, sappiamo, questa è la Cina e questa è l'India. Beh, cosa succede? Dunque, poi queste carte, come sapete, falsano, no? Perché devi spiaccicare la sfera su un piano. Allora succede che tutto quello che è marginale qua su è molto grande, per esempio la Groenlandia sembra grande come l'Africa, invece è piccolissima. Vabbè, non interessa, questi paesi qui sono tutti, diciamo, abbastanza centrali. Allora, l'Africa nessuno ha parlato poco perché il Medio Oriente è più interessante, ma anche l'Africa c'ha del petrolio, Nigeria, Kenya, tutto qua. E poi l'Africa ha un sacco di minerali. E poi l'Africa è grande. L'Africa è grande. Quanto è grande l'Africa? Per avere un'idea, guardate. Dentro l'Africa possono metterci tutta la Cina, tutta l'India, tutti gli Stati Uniti e tutta l'Europa. Li possono mettere tutti dentro l'Africa per dare un'idea di quanto grande è l'Africa. Quindi l'Africa naturalmente in futuro sarà, vedete, questa qui è la Cina, questo pezzo qui è la Cina, questo qui è l'India, questi qui sono gli Stati Uniti, questa è l'Europa. E come sapete qui su